per forza di cose declinato la nostra attenzione verso i temi di attualità, oltre ad aggiornarvi, visto che cade proprio nel mezzo della nostra trasmissione sul bollettino della Protezione Civile, vi segnalo anche, questo indipendentemente dalla propria spiritualità, dalla propria religione, non solo le parole ma anche le immagini, perché alle 18 c'è stata la preghiera di Papa Francesco nella piazza vuota, e è sui social, anche se non l'avete visto in diretta, ci sono delle foto che segnano di fatto i nostri tempi e ci danno ancora di più una fotografia, nel vero senso della parola, di quanto straordinari, purtroppo anche nell'accezione brutta del termine, siano questi giorni. E può essere insomma un modo, un motivo in più anche per riflettere, per ritrovare anche un po' di priorità e di senso dell'esistenza, ognuna con la propria dignità. 331-8200-213. Abbiamo fatto il punto sulla Lega Nazionale Dilettanti con il suo presidente Cosimo Sibiglia, ed è un grande piacere parlare con un grande uomo di sport come Beppe Bergomi. Ciao Beppe.
Sì, ciao, buonasera.
Ciao Beppe, buonasera, ben trovato. Ciao Beppe.
Ciao, ciao a tutti.
Ovviamente parleremo in modo, diciamo così, minoritario di ciò che è attinente ad oggi al mondo del calcio e dello sport. Io comincerei, Beppe, intanto facendoti raccontare un po' la tua testimonianza, la tua esperienza di questi giorni e di queste settimane ormai.
Ma guarda, parlare risulta difficile. Guarda, ho seguito adesso il Papa, il suo discorso, dove ci dice giustamente che siamo tutti impauriti, dove dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, e poi usa un po' anche la metafora dello sport, no? Che da soli non si va da nessuna parte, che bisogna giocare di squadra, che pensavamo di essere così senza paure, senza di essere invulnerabili, invece questo virus ci ha fatto capire che abbiamo bisogno dell'altro, della solidarietà, e quindi la sto vivendo in questa maniera. Io sono a casa da solo, però facciamo i collegamenti con gli amici, dove magari per chi crede prega, per chi vuole stare in compagnia, per chi vuole fare della solidarietà. Io lavoro per Sky e quindi faccio una solidarietà intelligente per Sky, me le hanno chieste altre associazioni. Cerco di passare la giornata in questa maniera qua, e cercare insomma di pensare che tutti insieme, restando uniti in questo momento veramente di difficoltà e di paura, possiamo farcela. Ecco, solo questo riesco a dirti in questo momento.
Senti Beppe, tu vivi a Milano e quindi insomma conosci benissimo la realtà del capoluogo, ma di tutta la Lombardia, insomma girandosi verso Bergamo, verso Brescia, quello che è successo prima a Lodi, qui la situazione è pesante, bisogna riconoscerlo. Ecco, la tua sensazione, cioè come la stai vivendo anche, cioè vedendo queste immagini che comunque colpiscono il cuore?
Ah no, colpiscono il cuore, perché la prima volta che ho visto i camion militari trasportare le bare, penso che quella sarà un'immagine che ci porteremo per tutta la vita, assolutamente, perché non avevamo mai vissuto, no? Io ero nei racconti, io ho ancora una mamma che ha 89 anni e quindi mi racconta dei tempi della guerra, ma qui non avevamo mai viste e vissute, no, direttamente questo tipo di situazioni, che continuiamo a pensare, continuo a pensare di essere un privilegiato, perché resto a casa, ma una casa che mi permette di stare bene, quello lo ammetto, però viviamo in un momento difficile, in una provincia che io conosco bene. Io ho allenato a Bergamo, io in Valseriana ho anche una piccola casettina, perché da Nembro si sale, si arriva a Selvino, quindi la conosco molto bene quella zona, so quanta dignità, quel popolo che lavora, che lotta ogni giorno, insomma, che partono per venire a Milano per lavorare, sono tutti i giorni, quindi è un popolo che sta soffrendo tanto, con grande dignità, come lo sta facendo tutta l'Italia in questo momento, tutti insieme per cercare di riuscire a sconfiggere questo virus, ecco. Però non ne vedo la fine in questo momento.
Sì.
Ti chiedo Beppe, visto che insomma tu sei un po' l'esempio anche di come si possa essere pacati, equilibrati e fermi nell'uso delle parole senza per forza essere violenti anche da un punto di vista verbale. Questo è un paese che non ha memoria, ma non ha soprattutto memoria a breve termine, figuriamoci quella a lungo termine. Hai la sensazione che però questa esperienza possa segnare anche il nostro dopo, il nostro domani, il nostro post emergenza?
Lo spero, perché parlavamo prima di solidarietà. è un mondo che io conosco da tantissimo tempo, ma vedo che adesso lo stanno riscoprendo in tanti, e quindi sono convinto, e dobbiamo farne tesoro di quello che stiamo vivendo. E poi abbiamo visto anche che siamo un popolo che nelle emergenze, se vogliamo prendere le decisioni, le sappiamo fare in fretta, lasciando da parte la burocrazia e prendere delle decisioni. Quindi penso che può essere sicuramente questo un momento dove ci farà riflettere, e non possiamo più ripartire come eravamo prima, se no non abbiamo capito niente.
Sì, questo sono pienamente d'accordo con te. Beppe, tu hai vissuto il Mondiale dell'82. Sei un campione del mondo, e quando vedi che una sera gli italiani escono tutti insieme a cantare l'inno italiano, oppure ad applaudire per un minuto e mezzo, e i medici e gli infermieri, che sensazioni provi?
Ma sono belle sensazioni, perché noi siamo stati campioni del mondo dell'82, ho avuto la fortuna di commentare anche da telecronista il mondiale del 2006, e so che quando si ottengono determinati risultati, come riesce a compattare tutto il popolo italiano. E in questo momento noi dobbiamo essere grati agli infermieri, ai dottori, a tutti gli operatori, a tutti i volontari che si adoperano in questo momento, e sono lì veramente su un campo da battaglia, e lo stanno facendo veramente con grande orgoglio e con grande determinazione. E sentire l'inno è... Anche quando giocavo, io ho perso mio papà molto giovane, e quindi sentivo l'inno, indossavo la maglia azzurra, cioè, il primo pensiero andava a lui, e poi al pensiero di rappresentare tutta una nazione che andava in battaglia contro gli altri, ecco. Quindi l'inno nazionale ci deve veramente rendere tutti noi orgogliosi di questa nostra grande nazione.
Beppe, sempre da un punto di vista personale, tutti noi siamo obbligati e chiamati a restare in casa, che alla fine ovviamente ognuno con le proprie peculiarità vive con un senso più o meno alto di sacrificio, di disagio, cioè chi ha perso un lavoro, chi non sa se potrà ripartire con il proprio lavoro. Ti chiedo se in queste settimane sono sorte delle nuove consapevolezze, anche in una routine che comunque per uno sportivo, un commentatore come te, di fatto sono state stravolte, si ha molto più tempo per pensare, per riflettere, si dà un peso diverso forse anche allo scorrere del tempo.
Ah, sicuramente, perché come ho detto prima, io lo passo cercando di stare in contatto prima con le persone più care, con i tuoi figli, con la tua famiglia. Ti dicevo prima di mia mamma, che ha 89 anni, e che i primi giorni a far capire a lei, io abito lontano, ma mio fratello che abita vicino, diceva che mia mamma voleva uscire, hai capito, a 89 anni, e ha detto, mamma devi stare in casa, allora adesso ha capito, ed è lei che dice stai in casa, non vai non andare fuori. Quindi gli affetti familiari sicuramente diventano importanti, l'amicizia, e riscoprire oppure aumentare quel senso di fratellanza e di solidarietà, insomma, come ti ho detto prima. Poi per il resto io, per quanto riguarda il mio lavoro, ogni tanto qualche collegamento via Skype, appare ancora un po' di lavoro, e poi... E niente, cerco di stare in contatto con i miei ragazzi, visto che allenavo una squadra di 2003, per capire come passano il tempo, anche che gli diventa difficile, anche se continuano attraverso i social, in base un po' alle caratteristiche delle scuole, continuano a studiare, ecco, che è la cosa in questo momento che possono fare.
Ecco Beppe, sotto questo punto di vista, ragazzi di 16-17 anni, che reazione hai visto parlando con loro? Che livello di consapevolezza e maturità, perché no, hai visto in loro?
Ma no, guarda, i ragazzi di oggi sono maturi, ognuno di loro ha una chiave d'entrata, basta entrarci dentro e tirare fuori il buono che hanno, ecco, lo vedo nella quotidianità, dell'allenamento, quindi sono ragazzi svegli e hanno bisogno solamente di esempi positivi. Se loro trovano degli esempi positivi, poi seguono questi esempi e poi sai tirare fuori il buono da loro, e quindi hanno capito e stanno vivendo questo momento in base alle loro sensibilità, insomma, in base a come viva la propria famiglia, ma sono ragazzi con dei valori.
Beppe, senti, io ho sempre la sensazione che pur essendo gli attori protagonisti di questo movimento e di questo sport bellissimo che è il calcio, che tu hai vissuto per tanti anni, i giocatori siano spesso gli ultimi a essere ascoltati nelle loro esigenze. A maggior ragione oggi che siamo anche in questa emergenza, e mi spiego meglio, cioè come fa un calciatore oggi a pensare di riprendere un allenamento perché è un uomo e ha paura di quello che può succedere perché può essere contagiato e contagiare anche gli altri. Quindi vorrei anche il tuo parere su questa storia, perché secondo me, cioè, quando si pensa, no, a quando si potrà o meno ripartire, io credo che prima ci sia la salute e poi bisogna sentire anche i calciatori se se la sentono, perché non è un aspetto secondario, secondo me.
No, hai detto bene, però fammi dire una cosa sui calciatori, che tante volte sono un po' bistrattati, no? Perché vengono visti solamente, parlavo prima di esempi positivi, mm-hmm. magari tante volte come esempi negativi. Ma sentivo proprio ieri, no, in una delle tante interviste che ha mandato Sky con El Shaarawy, questo ragazzo che è in Cina. Uno mi può dire guadagna tanti soldi, è vero, però sta facendo solidarietà, beneficenza allo Spallanzani piuttosto che al suo paese, a Imperia, non so di dov'è, lui è ligure, e quindi ma tanti hanno fatto dei gesti importanti, e poi bisogna farli questi gesti, e quindi da questo punto di vista complimenti. E poi sicuramente, ma è sempre stato così, il calciatore è sempre stato l'ultimo ad essere ascoltato. E invece, come ho detto prima, i ragazzi di oggi hanno, anche rispetto a come eravamo noi tanti anni fa, hanno sicuramente più conoscenze e hanno sensibilità diverse, ma sono ragazzi con personalità, con intelligenza, con un pensiero in testa, e quindi sicuramente vanno ascoltati, e faccio a loro, davvero a tutti, a quelli che ho sentito, che ho potuto leggere e vedere, insomma, che si sono adoperati nella solidarietà, ma perché io, quando penso al mondo del calcio, è vero che ci sono quelli di Serie A che guadagnano tanti soldi, e quindi se gli vai anche a toccare lo stipendio, a loro non cambia nulla, e se glielo dici, se glielo chiedi, insomma, sono anche pronti a darlo. Poi dopo c'è una realtà, ti ho parlato prima di Serie D, sì, ma di Lega Pro, di gente, certo, che prende il minimo salariale, che prende 1.000-1.200 euro al mese, a quelli non gli toccherei nulla, perché sono sempre, tra virgolette, dei professionisti, ma guadagnano talmente poco. Quindi ci sono realtà e realtà. Comunque, ripeto, complimenti a chi in questo momento ha pensato, nei momenti di difficoltà, soprattutto agli altri.
Sì. In questo senso, Beppe, quanto sono fastidiose da ascoltare in questo momento le parole di alcuni protagonisti a livello dirigenziale del mondo del calcio? Non voglio far nomi né citare dichiarazioni, dico così in generale.
Allora, in questo momento pensare di pensare al calcio mi risulta sempre difficile, perché non ne vedo un orizzonte, quindi io sono sempre qui in casa, siamo tutti in casa, aspettiamo alle 18 quando arriva la protezione civile, il bollettino, per vedere se c'è questa curva che sta continuando a salire, se quando può arrivare al picco, per poi vedere che può scendere, e pensare di vedere di poter fare qualcosa di diverso. Però non ne vedo in questo momento, le dichiarazioni le lascerei stare. La cosa più importante è la vita delle persone.
Eh sì, e poi tra l'altro, Beppe, è una cosa di cui parlavamo anche nei giorni scorsi, che questo virus non è vero che aggredisce le persone che hanno solo altre patologie oppure che hanno una certa età, colpisce anche i giovani, purtroppo ci sono stati anche dei decessi di persone relativamente giovani, e oggi, non so se l'hai letto anche te, noi siamo rimasti, io personalmente, molto colpito dalle parole di Paolo Dybala, perché oggi Paolo Dybala, quando ha raccontato della sua esperienza con il coronavirus, ha detto: e in questi giorni mi mancava l'aria e non riuscivo a fare niente. E stiamo parlando di un ragazzo di poco più di 25 anni, quindi sì, nel fiore della sua carriera, che quindi c'è, fisicamente è al top. E queste sono cose che fanno riflettere, no, Beppe? Perché, cioè, vuol dire che qui non si può scherzare col fuoco, e speriamo che tutti l'abbiano capito. Ecco.
No, ripeto le parole del Papa, sono partito impauriti e smarriti. E queste sono anche, no, non l'avevo sentite le parole di Dybala, perché io ho sentito quelle di Paolo Maldini, che anche lui, insomma, noi abbiamo la chat della nazionale del 90, e lui ci ha scritto veramente che sentiva dentro un qualcosa di estraneo al suo corpo, quindi che veramente lo imprigionava, per farti capire veramente la difficoltà di quando ti succede una cosa del genere, assolutamente.
sì. Beppe, volevo tornare un attimo anche a parlare un po' di quello che è in generale il mondo del calcio. Secondo te ci si è fermati un po' troppo tardi? Ora parlare dopo è forse più facile,
difficile,
o no?
È difficile perché se devo parlare dello sport mi viene in mente l'NBA dove c'è un commissioner che prende, è da solo, deve prendere una decisione per una lega intera, mi sembra più facile. Qui era... si è andato un po' a tentativi, sicuramente in un certo momento è risultato tutto un po' strano, dove vedevi gente dove si poteva giocare con la gente, chi solo col pubblico, chi a porte chiuse, chi invece non poteva giocare. Io mi ricordo la mia ultima telecronaca, l'ho fatta da tubo, che è stata Valencia-Atalanta, che era il giorno 10 marzo, è stata l'ultima volta che ho lavorato su una telecronaca, ecco. Quindi dire se preso in anticipo mi risulta difficile. Secondo me qui salvo un po' tutti, hanno cercato insomma sempre nel bene di poter andare avanti il più possibile, ecco. Non mi fermerei lì, sì. Perché non era facile prendere delle decisioni.
No, quello no.
A proposito di questo, Beppe, sfrutto il tuo assist nel parallelismo con l'NBA, che mi rendo conto anche da appassionato è infattibile per quel che riguarda la Lega di Serie A. Però ecco, avere un ente terzo, un personaggio terzo, che in questo caso è un commissioner, che è un essere umano che alla fine prende le decisioni nell'interesse collettivo quando c'è da parlare di merchandising, di diritti televisivi e quant'altro, ma che ha anche la prima e unica parola nel momento in cui c'è da prendere delle decisioni drastiche. Ad esempio oggi il commissioner Adam Silver ha sia per se stesso che per il suo vice che per i top 100 manager dell'NBA ha obbligato tutti a tagliarsi del 20% il salario annuale per poter pagare tutti gli impiegati che lavorano nell'NBA e che hanno stipendi evidentemente più bassi. Ecco, un modello così snello a livello decisionale è impensabile per lo sport e il calcio italiano?
Molto difficile, però bella l'iniziativa e io penso che nessuno si tirerà indietro dei giocatori. Ma io ho detto quello di prima, se tu lo proponi a livello di Serie A, di un taglio del stipendio che deve un po' andare in solidarietà in questo caso per i dipendenti, secondo me trovi l'adesione al 100%. Ripeto, poi sì. Ci sono le categorie inferiori, certo. E quello è una cosa diversa perché non guadagnano determinate cifre.
Quelle vanno tutelate.
Esatto, vanno bene. Se tu lo proponi solamente magari per, parlo di Serie A, dove ci sono determinati ingaggi, secondo me nessuno si tira indietro, ne sono convinto al 100%. L'hanno dimostrato anche nei gesti che hanno fatto in questi giorni.
Eh sì, assolutamente sì. Beppe, nel salutarti vorrei che tu ti unissi un po' a quello che noi abbiamo fatto negli ultimi giorni, cioè il consueto appello a stare a casa, perché comunque... va sempre ribadito perché qualcuno no, ogni tanto sembra non capirlo, però fortunatamente siamo arrivati a un buon livello, cioè all'inizio abbiamo faticato, Beppe, a farlo capire a alcune persone, adesso mi sembra che questo messaggio stia arrivando un po' da tutte le parti, però insomma detto da te fa sicuramente più effetto rispetto che lo possono dire dei giornalisti, insomma, ecco.
No, sicuramente mi unisco a voi, faccio questo appello a tutti quanti assolutamente di restare a casa, che è la soluzione migliore. Oggi parlavo con un dottore pneumologo che è un mio carissimo amico, mm-hmm. E quando era successo in Cina mi diceva insomma che allora mi aveva sempre detto che era la soluzione migliore, quindi dobbiamo veramente mettercelo in testa che dobbiamo rimanere a casa, assolutamente.
Beppe, grazie di cuore.
Grazie Beppe, a presto.
Un abbraccio.
A te. Ciao.
Grazie davvero a Beppe Bergomi. Questa è anche la sua testimonianza, il suo appello. Ovviamente podcast.